Vi abbiamo fatto vedere queste poche immagini che abbiamo recuperato tra visto documentari già proiettati, il testimone Caprelli, Buonanotte, professore Lupo, storico dell'Università di Palermo, profondo conoscitore e studioso del fenomeno della mafia, la vedova di Cesare Terranova, che i vostri genitori probabilmente ricorderanno perché loro frequentavano queste zone, erano di qua, avevano origine, avevano una casa Corso Paolo Agliata, diciamo, si consideravano madonite in tutti gli aspetti. Perché lo vogliamo ricordare? E soprattutto lo vogliamo ricordare con voi giovani, perché ognuna di queste vittime ha dato un contributo speciale, particolare alla lotta contro la mafia. E Cesare Terranova ne ha dato uno specialissimo, perché è stato uno dei, tra i primi che ha compreso e spiegato la complessità del fenomeno mafioso. Lui è stato ucciso, come avete visto, 31 anni fa. Lo vogliamo ricordare in una scuola, in una delle tante scuole con le quali noi come Centro Studi Pio La Torre lavoriamo attraverso i progetti di videoconferenza, al quale avete aderito e immagino aderirete anche quest'anno anche qui con le scuole medie superiori delle Madonie, e che vi mettono in collegamento con tutti i ragazzi delle altre scuole di Sicilia e d'Italia che aderiscono al progetto educativo antimafia, che noi chiamiamo appunto antimafia, non genericamente la legalità, antimafia. La legalità è un concetto molto più ampio o più generico, l'antimafia è un concetto specifico della legalità, ma che è il presupposto di qualsiasi legalità democratica, costituzionale, giuridica. E lo facciamo in una scuola oggi sconvolta da progetti che vengono pronunciati come riforma e che invece riducono i mezzi alle scuole, riducono il personale insegnante e il personale tecnico alle scuole e quindi ne riducono la capacità appunto di essere quello che noi vogliamo che sia. Una scuola pubblica che è scuola di legalità, scuola dove si forma la civitas, cioè dove si formano quei cittadini che domani sarete autonomi e che avete il compito appunto di produrre, di lavorare, di dirigere organismi, di rappresentare degli organismi dove voi vorrete essere, diventare rappresentanti di popolo e di altri cittadini. Il ruolo della scuola oggi in Italia è diventato un ruolo importantissimo, centrale, perché quei progetti di educazione antimafia diventano lotta antimafia, purché sia chiaro il concetto della complessità del fenomeno mafioso. Perché vedete, se l'antimafia diventa soltanto la lotta al racket, senza vedere i mille fili che poi dal racket risalgono ai rapporti con l'imprenditoria in generale, con la politica in generale, non si capisce cos'è la mafia. Il racket esiste in tutto il mondo, fa parte proprio come caratteristica specifica di organizzazioni criminali. Quindi quale sarebbe la novità? La novità è che se gestita da organizzazioni che mantengono rapporti stretti con la società, con l'imprenditoria e con la politica, e quindi meritano il titolo di mafia, è una cosa molto più complessa. Allora, mentre è facile distruggere una cosca mafiosa, soprattutto se non si toccano le intercettazioni, se si danno più mezzi alle forze di polizia, se non si bloccano le indagini giudiziarie, è più difficile invece risalire dal fatto criminale più semplice, dal delitto più semplice, a tutti questi mille, attraverso questi mille fili, a tutti questi collegamenti che caratterizzano la complessità del fenomeno mafioso. Avete visto lo storico come spiegava cos'era stato il concetto della seconda guerra di mafia? Poi quando sarete più grandi avrete modo di approfondire questi temi. Quello che ci serve è farvi sapere oggi che voi vivete in un mondo, quello della scuola, che oggi è diventato uno dei luoghi privilegiati della formazione della coscienza antimafiosa del paese. ma dovete avere chiare, dovete pretendere dai vostri docenti, dai vostri dirigenti, che vi spiegano esattamente la complessità della mafia e non soltanto l'atto, il crimine immediato, il delitto, il racket e così via, perché questo non basta identificare la mafia. Perché siamo preoccupati e perché sto iniziando da questo? Perché una scuola che ha meno mezzi ha meno capacità, ovviamente, e quindi ha meno potenzialità educative, e invece noi vogliamo che la scuola pubblica sia la palestra delle pari opportunità per tutti, che sia la palestra di educazione alla legalità e quindi alla democrazia, e quindi, come prescritto dalla Costituzione, all'attuazione della Costituzione repubblicana. Meno conoscenza significa più mafia, più ingiustizia sociale, meno sviluppo, meno possibilità di conquistare, di competere nel mondo globalizzato una funzione appunto più elevata, più alta, più sicura. Quel periodo a cui abbiamo accennato, 78-83, lo storico è stato impreciso perché parlava di 1000 vittime solo nella città di Palermo, poi invece il conto più complessivo va oltre diverse migliaia. Migliaia, quindi una guerra vera e propria. E dove muoiono che cosa? Vengono decapitati i vertici delle forze dell'ordine, i vertici della magistratura, i vertici della politica. È il periodo in cui vengono uccisi giudici, dirigenti delle forze delle polizie e dirigenti politici. Reina, segretario provinciale della DC, Mattarella, poi presidente della regione siciliana, nell'82 poi Pio La Torre, segretario regionale del Partito Comunista, e nello stesso 82 il prefetto dalla Chiesa venuto a Palermo appunto con il compito auspicato di combattere la mafia, fino all'83 quando viene ucciso appunto un altro alto magistrato che aveva intuito, aveva ereditato appunto dalla conoscenza che aveva accumulato lui come gli altri magistrati come Cesare Terranova, concetto che la lotta contro la mafia prima di tutto doveva essere appunto incentrata sul fatto di interrompere ogni rapporto della mafia con l'istruzione, con la società, con l'imprenditoria e con la politica, e questo li rendeva particolarmente pericolosi fino appunto ad essere uno. E Rocco Chinnici passa, come poi vedrò per Cesare Terranova, come uno di quelli che ha avuto un'altra grande intuizione, quella di costituire, anche se non era autorizzato dal punto di vista amministrativo, il primo pool di mafia, perché diceva si possono ammazzare uno per uno, ma tutti insieme non potranno ammazzarci. Se la memoria è condivisa, chi rimarrà in vita sa tutto quello che c'è, che abbiamo fatto, e che quindi trasmetterà questa memoria giudiziaria, in quel caso, delle indagini in corso e così via, anche agli altri colleghi. Qual è stato il contributo specifico di Cesare Terranova? E Cesare Terranova è stato quello che nel 69, lui è stato un magistrato accusa per tutta la sua vita. Nel 69 istituisce e imbastisce il primo processo alla mafia palermitana, mandando sotto processo oltre un centinaio. Ed è il primo processo contro la mafia nel dopoguerra, per non ritornare alla storia, a quelli fatti durante il fascismo dal prefetto Mori, che finirono anch'essi con una grande mole di assoluzioni. E questo processo nasce dopo la strage di quella prima guerra mondiale di cui avete sentito parlare, cui l'atto più significativo è stata la strage di Ciaculli, una macchina messa lì davanti l'azienda di un capo mafia di Greco, che aperta, perché ancora non si capiva, non si sapevano che ci potevano essere questi attentati, le macchine imbottite di territorio e così via, e le forze dell'ordine vanno lì, alzano il cofano della macchina, questa macchina sospetta, segnalata, e poi consapevoli, mentre stanno adempiendo al loro dovere, appunto sei il tutore delle forze dell'ordine. C'è una reazione allo Stato, perché lo Stato ha reagito sempre così ad ogni azione della mafia, violenta, eclatante, che scuote l'opinione pubblica, reagisce. E allora, dopo il 63 nasce la prima commissione parlamentare antimafia e vengono avviati questi processi da chi? Da un magistrato, Cesare Terranova, che ha per la sua esperienza è chiaro che la mafia è un fenomeno verticistico. Oggi sono cose, diciamo, cronaca quotidiana, ma è un organismo complesso, ma con organizzazione verticistica articolata nel territorio. Ed è una rivoluzione culturale, perché c'erano anche magistrati, colleghi, no, procuratore della Repubblica, che sostenevano che la mafia era un fatto culturale, che non c'entrava niente, quella era delinquenza, mentre la mafia era un concetto di nobiltà e così via succede. Ha detto in buona fede, probabilmente, sicuramente, convinti che appunto la mafia non esistesse o che fosse un concetto culturale, un atteggiamento, una mafiosità, come dicevano anche i grandi scienziati, detto dal gruppo MP3, che stava sostenuto all'inizio del secolo che la mafia era un atteggiamento culturale, non un fatto di organizzazione di altri. Cesare Nova invece parte da questo presupposto, e infatti quando manda alla sbarra i 100 e rotti imputati di mafia, che era gran parte di vertice della mafia palermitana, i suoi colleghi di Bari non credono a questa tesi, perché vogliono le prove che ognuno di loro sia stato trovato con la pistola fumante in mano. E naturalmente il concetto di associazione mafiosa, che poi diventerà di stampo mafioso, una legge successiva non poteva consentire questo tipo di prova, e vengono infatti prosciutti e assolti. Non si scoraggia Cesare Terra Nova, che è anche una particolare personalità inquirente. Infatti quando viene mandato a fare il procuratore a Marsala, si trova un caso di delitto, un bambino ucciso, rapito, buttato in un pozzo, una cosa tragica, scuote l'opinione pubblica, e lui, prima di sbattere il mostro sulle prime pagine del giornale, fa un'indagine accurata e trova il vero mostro, con un grande lavoro che tecnicamente, diciamo, va analizzato come per la capacità appunto di indagine seria, senza che si lasci, che non si lascia influenzare nemmeno appunto dall'emozione. E questo è il 1973. Ma nel 1974 lui ottiene la prima vittoria che lo Stato può annoverare nella lotta contro la mafia. Riesce a far condannare Luciano Riggio, potente capo delle bande dei Corleonesi, potente capo di una mafia che è cresciuta e che sta diventando appunto padrone di tutta l'apparato mafioso siciliano, e lo manda all'ergastolo. Quindi lo fa condannare definitivamente. Ed è la prima condanna definitiva che viene inflitta a un capo mafia. Dal 76 al 79 viene eletto al Parlamento nazionale come deputato indipendente in una lista del PC della Sicilia orientale, e lì diventa membro della commissione antimafia e si trova a lavorare assieme a Pio La Torre, relatore di minoranza della prima commissione antimafia, quella che è stata insediata nel 1963. Lui contribuisce a questo lavoro, dalla relazione di minoranza assumono, diciamo, la conoscenza di questo tessuto complesso della mafia, e nasce l'idea di presentare un disegno di legge che individui appunto la specificità del reato di associazione mafiosa, quello che poi nel 416 bis diventerà il reato di associazione di stato mafioso, che consentirà poi ai successivi inquirenti, magistrati e forze di polizia di poter combattere con lo strumento giuridicamente riconosciuto valido, e ancora oggi continua a dare risultati fruttuosi nella lotta per affermare la legalità e la democrazia in questo paese. Nel 79 avvengono le elezioni anticipate, Cesare Terra Nova non si ricandida perché decide di ritornare in magistratura. Si era aperta la possibilità di concorrere alla carica di capo ufficio istruzione, diventa il capo dell'ufficio istruzione, e però viene fermato in tempo perché nel 19 settembre, come da una mattina, viene ucciso assieme al suo uomo fedelissimo accompagnatore, più che a uomo di scorta, amico che lo seguiva, era il Mancuso, che lo aveva seguito da tanti decenni, praticamente c'era un rapporto che era più di collaborazione professionale, era proprio di rapporto di vera e propria amicizia. Vengono uccisi al mattino, come avete sentito nel breve racconto che vi abbiamo fatto vedere attraverso le immagini. Lui aveva intuito la pericolosità del clan dei colonisti, che stavano crescendo a dismisura per la sua conoscenza anche precedente. Quindi ritornare all'ufficio istruzione significava per lui, appunto, ritornare su quel lavoro che era stato fatto, cioè interrompere i mille fili che collegano la mafia alla società, all'imprenditoria e alla politica. Ed è questo che lo rende pericolosissimo. E quell'omicidio diventa un omicidio appunto preventivo, perché se uno come lui diventava capo dell'ufficio istruzione, sicuramente poi la mafia perde, perché anche gli altri che sono venuti dopo non si sono distinti in questa fase, a parte le basse che non si servono a discutere, perché appunto gli altri che hanno l'ufficio istruzione, citato l'inizio, Costa, cioè gente che comunque ha lavorato su questa linea e ha pagato un altissimo prezzo. Perché? Perché non tutte le istituzioni erano convinte che questa dovesse essere la scelta da fare nei confronti della mafia. E questo è lui avere giusto, ma è troppo avanti sui tempi. Ci vorranno tante altre vittime eccellenti, oltre 2000 in quella fase di guerra, dal 78 all'83. Ma questa guerra ne seguirà un'altra, che è quella di cui si parla molto più spesso, che è quella del 92, del 200, cioè in cui vengono uccisi altri due grandi magistrati assieme a tanti altri esecutori dello Stato, Falcone e Borsellino, il cui torto era quello di aver creduto giusta quell'intuizione, che avevano saputo usare quella legge che era stata approvata dopo queste uccisioni, quella di Pio e quella del prefetto della Chiesa, ucciso il 3 settembre, il Parlamento reagisce l'11 settembre, la legge è già pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, 1981. Da quel momento dirsi amico alla mafia diventa reato, associarsi all'organizzazione mafiosa diventa reato. Chi è mafioso e viene dimostrato di appartenere a un'associazione mafiosa, indipendentemente dai singoli delitti che si possono attribuire, può essere, deve essere condannato e i suoi beni confiscati, che è l'altro capogruppo, che sarà utilizzato dagli altri magistrati, e appunto per aver saputo utilizzare quella legge vengono puniti. Ma vengono puniti non soltanto dalle cosche mafiose, ed è il dibattito politico attuale, vengono puniti con consenso anche, con quello su cui stanno lavorando gli inquirenti, con la presenza e l'appoggio di pezzi dello Stato, di pezzi dello Stato deviato, certo, non dello Stato così come disegnato dalla Costituzione, di una parte delle istituzioni che pensano di continuare a convivere e ad essere connesse appunto al fenomeno mafioso. E allora, fino a quando questo nome non sarà sciolto, il rapporto mafia-politica, è chiaro che noi ancora non potremo mai cantare vittoria definitiva sulla mafia. Perché vedete, la società siciliana è più consapevole, la società italiana è più consapevole, comincia a prendere nota che non è un fenomeno soltanto siciliano, che non è soltanto meridionale, che le risorse drenate dalla mafia nel sud vengono investite nelle aree più ricche del paese, quindi diventano come dei colonialisti, degli imperialisti, riprendono le risorse e le ricchezze di queste terre e le vanno a investire nel nord Italia, in Canada, in Germania, in Australia, negli Stati Uniti, come avete visto alle indagini giudiziarie. Controllano i traffici internazionali con le loro specializzazioni, dal traffico degli immigrati a quello dei rifiuti, a quello delle armi, e in cui si intrecciano appunto il rapporto con le altre mafie, ma soprattutto con pezzi anche legati dello Stato. E quando i magistrati si avvicinano a questa verità, e anche oggi, e cercano di scavare, ma chi c'era nel 92 dietro le stragi di Falcone, di Borsellino? Chi erano questi uomini dei servizi segreti che spiavano lì da Castellutti Vecchio le mosse di Borsellino? Ma chi era quello che ha preso la borsa, se c'era l'agenda rossa, se tutte queste cose, se sono vere? Chi l'ha fatta? Come mai non si può sapere appena si cerca di sapere la verità è a quel punto fermato, perché dietro a questo si intravedono forze politiche, formazioni politiche, e si intravede lo scontro in atto nel paese, perché lo scontro sulla mafia non è solo siciliano, è uno scontro nazionale, per il fondamento che la mafia è uno strumento del potere, lo è stato sempre. Da quando qui i feudatari dominavano come casta dominante della Sicilia del Mezzogiorno, dall'Unità d'Italia, da prima, dall'Unità d'Italia in poi, e utilizzavano i mafiosi per difendere i propri feudi dalle pretese dei contadini poveri, dei braccianti poveri, a quando la mafia sconfitta sul feudo, perché la riforma agraria sconfigge i baroni e la mafia, ma la mafia si sa riciclare e sa utilizzare anche la stessa riforma agraria per continuarsi ad arricchire alle spalle dei contadini, trasporta le sue ricchezze in altri settori, dall'edilizia fino alla sanità, fino a tutti i lavori pubblici, a tutti gli appalti pubblici. Per cui si capisce che se non hanno la connivenza delle istituzioni locali, provinciali, regionali, o pensi di queste istituzioni, è chiaro che il loro problema sarebbe nulla. Ecco tutto. E questo lo scontro anche in altri paesi, lo scontro sociale, la società è più consapevole, è uno scontro economico. Allora, se un'imprenditoria che vuole essere libera non può subire il ricatto del parassitismo della mafia, e si ribella, ancora una forte minoranza, è una minoranza, non è ancora maggioranza, ma intanto c'è. E quello che ancora non c'è all'unanimità è la reazione adeguata da parte del mondo politico. Perché dobbiamo farci incantare con le parole, con l'antimafia a parole. Perché si può essere antimafiosi a parole e poi si negano i soldi per lo straordinario ai poliziotti e alle forze dell'ordine che devono fare il servizio. Si negano i mezzi e gli strumenti tecnici. Si vogliono negare le intercettazioni che sono necessarie nella società moderna delle telecomunicazioni per controllare appunto i fatti illeciti. Si negano anche nelle procedure giudiziarie, perché se dovesse passare una situazione su un processo breve, gran parte dei processi in corso andrebbero a farsi benedire. Ma si negano soprattutto indebolendo la situazione antimafia, perché quando voi ragazzi avete sentito che c'è stato lo scudo fiscale e che grazie a questo scudo fiscale sono rientrati un sacco di miliardi di euro, nessuno sa se una parte, o tutti sappiamo che una parte di questi miliardi di euro rientrati è diventata illegale, trasparente e legale, probabilmente erano quelli che la mafia aveva accumulato attraverso i delitti e i reati che vengono imputati. Allora, non si può essere antimafiosi a parole, bisogna essere antimafiosi nei fatti. E nei fatti si è se si consente ai magistrati di fare il loro dovere, se ne rispetta l'indipendenza, se le forze dell'ordine sono messe nelle condizioni di poter ben operare, se la società e l'imprenditoria può veramente esprimersi e organizzarsi. Ecco perché l'educazione antimafia diventa l'educazione di base per costruire un paese più democratico e più libero. Ed è il messaggio che vogliamo affidarvi, ricordando uomini che hanno pagato con la vita il loro impegno perché la legge dello Stato, la Costituzione, fosse applicata e fosse rispettata. Grazie.